vite che non sono la tua. Alla deriva, storie di naufraghi, di Marco Silvestri. Con letture di Maria Zamponi.
Siamo alla metà degli anni 50, in Colombia. In un piccolo bar dell'Avenida Jiménez, a Bogotà, il giovane cronista Gabriel García Márquez è seduto ad un tavolo, seduto ad ascoltare la storia di Luis Alejandro Velasco. Velasco è un marinaio colombiano, unico sopravvissuto al naufragio della Caldas, un cacciatorpediniere della Marina colombiana, che poche settimane prima ha perso 8 dei suoi uomini nel Mar dei Caraibi. Gabriel García Márquez è incaricato dal direttore del giornale per cui lavora, il quotidiano El Espectador, di raccontare questa vicenda, di raccogliere le parole del naufrago.
Quando riuscii a venire a galla, non mi vidi intorno altro che mare. Dopo un secondo, a 100 metri di distanza, la nave venne fuori dalle onde, grondando acqua da tutte le parti, come un sottomarino. Solo allora mi resi conto che ero caduto in mare.
Márquez intervista il marinaio una ventina di volte, sempre al solito posto. L'appuntamento è sempre al solito bar dell'Avenida Jiménez, non molto distante dalla pensione dove in quel periodo alloggia lo scrittore.
Cercai di venire a galla. 1, 2, 3 secondi. Continuai a nuotare verso l'alto. Mi mancava il respiro. Cercai di aggrapparmi al carico, ma il carico non era più lì. Non c'era più niente.
Le conversazioni servono a Márquez per ricostruire quanto accaduto. Un racconto che renderà lo scrittore famoso in tutta la Colombia. Una storia difficile da scrivere, poiché raccontare la verità in quegli anni, nel suo paese, non è affatto semplice.
Mi mancava il respiro. Affogavo.
Non sono anni tranquilli, quelli che vive la Colombia a metà degli anni 50. Il governo del conservatore Laureano Gomez è stato fatto fuori da un golpe militare. Ci sono state violenze e lotte interne, disordini sfociati nel 1953 in un colpo di Stato. Al comando del paese c'è il generale Gustavo Rojas Pinilla, militare che gode del supporto popolare per essere riuscito finalmente a placare quella che viene chiamata la violenza, che da anni insanguina le strade colombiane. Quelli della violenza sono anni di conflitti tra conservatori e liberali, duri scontri e dure repressioni che provocano circa 200.000 morti. Sono gli anni in cui si formano le FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, la più longeva forza guerrigliera del continente, anni di scontri che accompagnano il paese attraverso la modernizzazione capitalista. Quella di Luis Alejandro Velasco è la straordinaria storia di un uomo comune. Velasco è cresciuto nel barrio Olaya, a sud-est della città di Bogotà. La sua famiglia è di umili origini, composta dal padre Alfredo, un muratore, un lavoratore che ha costruito con le sue proprie mani la casa dove vive con la famiglia, con la moglie Emilia e i suoi 3 figli, Luis, Luz e Dolores. Velasco, dopo aver studiato nel Collegio San Bartolomé, a 18 anni si arruola nell'Armada Nacional, la Marina colombiana. Chiama quando può a casa, telefona componendo il numero 66962, unico telefono dell'isolato, che sta nella casa di fronte a quella della sua famiglia. Scrive ogni settimana una lettera a casa, spedendo foto che lo ritraggono felice e contento in uniforme, appoggiato a qualche bella automobile. Scrive ai familiari, scrive alla sua fidanzata, Clarita Silva, una giovane che vive nel vicino quartiere di Urdaneta Arbeláez. Nel 1955 Velasco è in missione a bordo della nave militare ARC Caldas, un'imbarcazione famosa per aver affondato un sottomarino tedesco nelle acque caraibiche durante gli anni del secondo conflitto mondiale.
Quella mattina avevo scelto tra la vita e la morte. Avevo deciso per la morte e tuttavia ero ancora vivo, con un pezzo di remo in mano.
La nave è ferma nel porto di Mobile, in Alabama, per dei lavori di manutenzione, per delle riparazioni elettroniche. Durante questi mesi, i marinai colombiani fanno tutto quello che fanno i marinai a terra, a Mobile. Si riuniscono a bere whisky, a fare risse nella bettola del porto, il Jopa Luca, e di tanto in tanto portano una ragazza al cinema.
Con un pezzo di remo in mano, disposto a continuare a lottare per la vita. A continuare a lottare per l'unica cosa di cui non mi importava più nulla.
Alle 3 del mattino del 24 febbraio 1955, la Caldas salpa dal porto di Mobile, facendo rotta verso Cartagena. A bordo sono tutti felici di tornare a casa: il sottocapo di prima, Miguel Ortega, il tenente di vascello, Jaime Martinez Diago, il sottufficiale, Elias Sabogal, capo macchinista, e anche il marinaio Luis Velasco, convinto che una volta tornato a casa avrebbe lasciato la marina. Sono troppi rischi in mare, troppo alto il rischio di perdere la vita. E poi c'è stata la visione di un film, visto poco prima della partenza, L'ammutinamento del Kane, una pellicola che terrorizza il marinaio per le impressionanti scene della tempesta in mare. Un film che per Velasco è il primo terribile presentimento della catastrofe che sta per colpire la nave. La rotta del cacciatorpediniere punta a sud, le onde si allungano e in poche ore di navigazione la Caldas è nel Golfo del Messico. La nave si lascia alle spalle Cuba, Honduras, la Giamaica e il Nicaragua ed entra nel Mar dei Caraibi con un vento che soffia forte a babordo e la nave, che come racconta Velasco a Marquez, balla pericolosamente come un guscio di noce. Mancano circa 2 ore di navigazione prima dell'arrivo a Cartagena. È la mattina del 28 febbraio quando verso le 11 la situazione peggiora. Luis e altri marinai si alternano per i turni di guardia sul ponte, dove si rompono onde sempre più lunghe. Il cacciatorpediniere Caldas si inclina a tribordo e un'onda scaraventa in mare 8 marinai, tra questi il 19enne Luis Alejandro Velasco.
Quando riuscii a venire a galla, non mi vidi intorno altro che mare. Dopo un secondo, a 100 metri di distanza, la nave venne fuori dalle onde, grondando acqua da tutte le parti. Solo allora mi resi conto che ero caduto in mare.
Nuotando, Velasco riesce ad afferrarsi ad una zattera e a salirci sopra, vedendo i suoi compagni a pochi metri sparire uno dopo l'altro, risucchiati dalle forti onde e da un mare rabbioso, e vedendo in pochi istanti anche la Caldas allontanarsi ai suoi occhi. Impossibile per il capitano fare manovra, tornare indietro. Quel 28 febbraio la nave arriverà a destinazione nel porto di Cartagena con la terribile notizia dell'incidente.
La bocca mi si riempì di saliva e sentii una leggera contrazione allo stomaco. Per distrarmi da quell'idea mi immersi fino al collo in fondo alla zattera. Rimasi così a lungo, immerso, chiedendomi perché mai fossi andato a poppa con Ramone Herrera invece di coricarmi nella mia cuccetta.
Dopo 4 giorni di ricerche, Luis Alejandro Velasco e il resto dei compagni caduti in mare verranno dichiarati ufficialmente morti.
1, 2, 3 secondi. Continuai a nuotare verso l'alto.
Dopo la caduta in mare e il disperato tentativo di raggiungere una zattera, Velasco vede annegare 4 suoi compagni, li vede scomparire, uno dopo l'altro, e poi il nulla, il silenzio. In tasca ha solo le chiavi del suo armadietto e 3 cartoline comprate negli Stati Uniti, poche ore prima della partenza. Al polso il suo orologio segna le 12 spaccate, mentre il sole sulla sua testa brucia ed inizia a scottargli la pelle.
Mi mancava il respiro. Cercai di aggrapparmi al carico, ma il carico non era più lì. Non c'era più niente.
L'esperienza della sopravvivenza al naufragio è mistica e il naufrago è testimone di un mondo lontano, di un mondo sconosciuto. Nel racconto di Gabriel García Márquez, Velasco descrive in prima persona e nei minimi dettagli quello che è lo straniamento in mare, la speranza coraggiosa che lentamente diventa paura, terrore, prima di trasformarsi in rassegnazione.
La zattera continuava ad andare avanti, ma non potevo giudicare quanto fosse avanzata durante la notte, perché tutto continuava ad essere uguale all'orizzonte, come se non mi fossi mosso di un centimetro. Alle 7 della mattina pensai al cacciatorpediniere. Era l'ora della colazione. Pensavo che i miei compagni erano seduti a tavola a mangiarsi una mela. Dopo ci avrebbero portato delle uova, dopo della carne, dopo del pane e del caffè e latte.
pubblicato nel 1970 in Spagna dalla casa editrice Editorial Tusquets, Relato de un naufrago, racconto di un naufrago, descrive in circa 100 pagine i 10 giorni di Velasco e la sua lunga attesa prima di essere salvato. L'azione non è altro che la ricchissima analisi dei continui cambiamenti di stato d'animo del protagonista e della sua lotta per la sopravvivenza, continuamente sospesa tra la vita e la morte.
Rimasi così a lungo, immerso. Ricostruì minuto per minuto la tragedia e conclusi che era uno stupido. Non c'era nessuna ragione perché io dovessi essere una delle vittime. Non ero di guardia. Nessuno mi obbligava a stare in coperta. Pensai che era accaduto tutto per colpa della mala sorte e allora sentii di nuovo un poco di angoscia. Ma quando guardai l'orologio tornai a calmarmi. Il giorno scorreva rapidamente. Erano le 11:30.
Velasco viene assalito dalla più totale solitudine. Gli avvistamenti, le speranze di essere visto da aerei e da navi svaniscono presto. È un punto invisibile, perso nelle acque dell'Oceano Atlantico.
Quella mattina avevo scelto tra la vita e la morte. Avevo deciso per la morte e tuttavia ero ancora vivo.
La solitudine e l'atrocità della sete spingono Velasco ad avere allucinazioni. In preda ad un delirio crescente, il marinaio viene assalito anche dalle visioni del fantasma di uno dei suoi compagni, è Jaime Manjarres, che gli indica in sogno la direzione del porto di Cartagena all'orizzonte. E poi ci sono gli squali, che arrivano puntuali ogni giorno, sempre alle 5 della sera.
Dopo quasi 30 ore sulla zattera, uno squalo fu il primo animale che vidi. La sua pinna terrorizza perché è nota la voracità della belva, ma in realtà non c'è nulla che sembri più inoffensivo della pinna di uno squalo. Non sembra qualcosa che faccia parte di un animale e tantomeno di una belva. È verde e ruvida, come la corteccia di un albero. Quando la vidi passare, rasentando la zattera, ebbi la sensazione che avesse un sapore fresco e un po' amaro, come quello di una corteccia vegetale. Erano le 5 passate. Il mare era sereno all'ora del tramonto. Altri squali si avvicinarono alla zattera, pazientemente, e restarono lì, intorno, a razziare, finché non fu completamente buio.
Lentamente arriva anche la fame, che inizia a mordere lo stomaco. Velasco cerca di procurarsi una qualsiasi fonte di nutrimento. Ci prova in vari modi. Per disperazione tenta di masticare le cartoline che ha in tasca. Poi decide di attaccare le scarpe, di morderle. Tentativi disperati che si rivelano inutili. Come inutile è l'uccisione di un gabbiano, che una volta spennato ed aperto si rivela disgustoso, si rivela immangiabile. Velasco, sopraffatto anche dal senso di colpa, non riesce neanche a staccare dei pezzi di carne, separandola dalle piume, dalle interiora e dal sangue dell'animale. Neanche la cattura di un pesce di grosse dimensioni serve a molto, ma riesce perlomeno a placare momentaneamente la sete del marinaio.
Domani, dopodomani, dopo 3 o 4 giorni, avrei avuto sufficiente esperienza per sapere che i pescecani sono animali puntuali. Sarebbero arrivati poco dopo le 5 e sarebbero scomparsi con l'oscurità.
Velasco è circondato da mare, sole e vento, dal buio e dalla pioggia, senza più nessun tipo di orientamento.
Non c'era più luce, ma li sentivo andare avanti e indietro nell'oscurità, fendendo la superficie tranquilla col filo delle loro pinne. Da allora non mi sedetti più sul bordo dopo le 5 di sera.
La sua zattera è portata dalla corrente sotto il sole torrido di mezzogiorno e sotto quello tiepido del tramonto, da un mare calmo e da un mare in tempesta, da un vento gelido della notte e dalla calda brezza delle prime luci dell'alba.
Viene un momento in cui non si sente più il dolore. La sensibilità scompare e la ragione comincia a indebolirsi, finché si perde la nozione del tempo e dello spazio.
Ormai persa ogni speranza, nella disperazione più profonda, Luis Alejandro Velasco sembra cedere allo sconforto, desiderando la morte senza mai riuscirci fino in fondo.
Quella notte mi costò fatica a trovare l'orsa minore, perduta in un confuso e inestricabile ginepraio di stelle. Non ne avevo mai viste tante. Era difficile trovare un punto vuoto in tutta la superficie del cielo. Ma non appena ebbi scoperto l'orsa minore, non osai guardare da nessun'altra parte. Non so perché mi sentivo meno solo guardando l'orsa minore. A Cartagena, quando eravamo in franchigia, ci sedevamo sul ponte di Manga all'alba, mentre Ramon Herrera cantava imitando Daniel Santos e qualcuno lo accompagnava la chitarra.
Dopo 10 interminabili giorni, finalmente Velasco ha vista terra. È la spiaggia colombiana di Urabá, quasi al confine con Panama, terra che con un ultimo sforzo riesce a raggiungere a nuoto. È il 10 marzo del 1955.
Seduto sul bordo della pietra, scoprivo sempre l'orsa minore dalla parte del Cerro de la Popa. Quella notte, sul bordo della zattera, mi parve per un istante come se mi trovassi sul ponte di Manga e Ramon Herrera accanto a me cantasse accompagnato da una chitarra e l'orsa minore non fosse a 200 miglia dalla terra ma sul Cerro de la Popa. Pensavo che a quell'ora qualcuno stava guardando l'orsa minore a Cartagena, come io la guardavo dal mare, e quell'idea faceva sì che mi sentissi meno solo.
Inizialmente il pensiero di Velasco è quello di ritrovarsi in terra straniera, non in Colombia, ma ben presto scopre di essere proprio nel suo paese, su una spiaggia deserta, una spiaggia avvolta da una natura brutale, come racconta Marquez.
Supino nella zattera con le braccia appoggiate al montante e il mento appoggiato alle braccia, cominciai a sentire gli spietati morsi del sole per varie ore. Infine chiusi gli occhi, estenuato, ma allora il sole non mi bruciava già più sul corpo. Non sentivo né sete né fame. Non sentivo niente, se non un'indifferenza totale per la vita e per la morte. Pensai che stavo morendo. E questa idea mi riempì di una strana e oscura speranza.
Velasco viene soccorso da una giovane ragazza e da un contadino. I due lo caricano su un asino e lo portano prima nel villaggio più vicino, a Mulatos, poi nella cittadina di San Juan de Urabá, dove viene visitato da un medico.
Mi distesi moribondo sulla terra tiepida e dura e stetti lì, senza pensare a nulla, senza ringraziare nessuno, neanche rallegrarmi di essere riuscito a raggiungere, a forza di volontà, di speranza e di implacabile voglia di vivere, un angolo di spiaggia silenziosa e sconosciuta.
Dal momento in cui Velasco rimette piede in terra colombiana, entra in balia di altre forze, di altre onde che lo stordiscono, che lo confondono. Non ha neanche avuto il tempo di raccontare la sua storia ed è già proclamato eroe. Elogiato dal regime, che strumentalizzando quanto accaduto lo ha già trasformato in un eroe della patria, un valoroso e tenace marinaio colombiano che è riuscito a sopravvivere in mare e a salvarsi.
Domani, dopodomani, dopo 3 o 4 giorni,
il marinaio viene baciato dalle reginette di bellezza, ha tutti i riflettori puntati su di sé, con le agenzie pubblicitarie che fanno a gara per averlo come testimonial degli oggetti che aveva in mare. Come la marca di scarpe che aveva tentato di mordere, di mangiare per sopravvivere, o l'orologio al polso che lo ha accompagnato durante il viaggio.
È facile dire che dopo 5 giorni di fame uno è capace di mangiare qualsiasi cosa. Per quanta fame si abbia, fa schifo un garbuglio di piume e di sangue caldo, che ha un intenso odore di pesce crudo e di rogna.
Oltre ai compensi dei pubblicitari, arrivano poi anche quelli per aver concesso i diritti della sua storia alla Radio Nazionale Colombiana, circa 10.000 pesos.
Avevo deciso per la morte e tuttavia ero ancora vivo.
Secondo la versione ufficiale del regime, il cacciatorpediniere avrebbe incontrato un mare in tempesta. Una tempesta che avrebbe dunque provocato la morte dei 7 marinai finiti in acqua.
Ricostruì minuto per minuto la tragedia e conclusi che era uno stupido. Non c'era nessuna ragione perché io dovessi essere una delle vittime. Non ero di guardia.
Ma la storia che Velasco racconta a Gabriel García Márquez è un'altra. Secondo Velasco le cose non sono andate in quel modo, sono andate diversamente da quanto sostengono i comunicati ufficiali diffusi dai mezzi di comunicazione. Il reportage di Márquez svela infatti il retroscena di un evento insabbiato dal governo colombiano. Quel sopravvissuto poi non è l'eroe, l'orgoglio nazionale di cui tutti parlano. Il marinaio ha paura, è confuso, prende decisioni sbagliate e sopravvive più per caso che per forza di volontà.
Rimasi così a lungo, immerso, chiedendomi perché mai fossi andato a poppa con Ramón Herrera.
È lo stesso Velasco a presentarsi davanti al direttore del quotidiano El Espectador, Don Guillermo Cano. Velasco disposto a raccontare la storia completa di quanto accaduto.
Quando riuscii a venire a galla, non mi vidi intorno altro che mare.
Il giovane García Márquez, che lavora come critico cinematografico e come reporter per il quotidiano, è inizialmente molto scettico di coprire questa notizia, di raccontare questi fatti, intuendo che la vicenda può rivelarsi molto rischiosa. Una bomba d'orologeria pronta ad esplodere, come dice lo stesso Márquez. Márquez che chiede al suo direttore di non firmare gli articoli del reportage, tant'è che le prime uscite in edicola sono firmate dallo stesso Velasco. La storia, pubblicata in 14 parti sul quotidiano, ricostruisce che la Caldas quella notte in mare non ha incontrato nessuna tormenta, solo un po' di mare grosso, ma nulla che giustificasse la pessima gestione della nave tra le onde. Quello che emerge dal racconto è che la tragedia sarebbe stata provocata dal modo in cui la nave era stipata.
Pensai che era accaduto tutto per colpa della mala sorte, e allora...
Il marinaio svela che insieme ai suoi compagni, durante la sosta in Alabama, ha riempito fino a far scoppiare quel cacciatorpediniere, riempiendolo di numerosi elettrodomestici, decine di frigoriferi, lavatrici, stufe elettriche e TV di contrabbando portati illegalmente in Colombia, che hanno navigato pesantemente nella stiva. Una rivelazione che, scrive Márquez, implica tre questioni fondamentali. La prima, il fatto che fosse proibito trasportare merce in coperta in una nave militare. Seconda, che il carico eccessivo avrebbe impedito alla nave di fare manovra e quindi di riscattare i naufraghi caduti in acqua. E per ultimo, il fatto che la stiva fosse sovraccarica di materiale di contrabbando. È evidente che il racconto di Márquez, come l'imbarcazione, trasportava un carico politico e morale di accuse che non erano state previste.
Sentii di nuovo un poco di angoscia, ma quando guardai l'orologio tornai a calmarmi. Il giorno scorreva rapidamente.
La reazione all'uscita degli articoli e alla nuova luce sulla vicenda è dura. Il generale Pinilla non gradisce che si ridicolizzi la versione ufficiale dei fatti ed ordina la chiusura immediata del quotidiano El Espectador. Gabriel García Márquez, compresa la gravità della situazione, preferisce lasciare il paese e trasferirsi in Europa.
Infine chiusi gli occhi, estenuato, ma allora il sole non mi bruciava già più sul corpo. Non sentivo né sete né fame, non sentivo niente.
Nel 1970, quando Márquez decide di pubblicare il racconto, sceglie di cedere i diritti d'autore del libro a Velasco, come aveva fatto per le uscite sul quotidiano, perché, come scrive nella prefazione della prima stampa spagnola, le storie, le avventure appartengono a chi le vive e non a chi le scrive. Vista la fama del futuro premio Nobel, il dono nei confronti di Velasco è un'ingente quantità di denaro. Ma il marinaio, protagonista della storia, non si accontenta dei soldi e quando Márquez vince il premio Nobel nel 1982 decide di avviare una causa legale. trascina Marquez in tribunale, mal consigliato dai suoi avvocati, dai suoi legali, che gli riempiono la testa con calcoli improbabili, calcoli relativi ad eventuali guadagni, a royalties per tutti gli adattamenti cinematografici e le varie traduzioni del testo. La sua richiesta è quella di chiedere i diritti delle 36 traduzioni del libro e delle 22 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Una vicenda legale che si concluderà ben 13 anni dopo, vinta da Marquez, che riacquisterà finalmente i diritti del suo racconto. Prima di morire all'età di 66 anni, Velasco tenterà in tutti i modi di farsi perdonare da Marquez, ma lo scrittore non gli concederà mai un incontro. I due non si rivedranno più fino al giorno della morte di Luis Alejandro Velasco, il 2 agosto del 2000, per un cancro ai polmoni. Le ceneri del marinaio, per sua volontà, vennero sparse nelle acque del Mar dei Caraibi.
Solitario nel finale.
Infine chiusi gli occhi, estenuato, ma allora il sole non mi bruciava già più sul corpo. Non sentivo né sete né fame, non sentivo niente.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.